Ringrazio per l'invito e sono lieto di trovarmi qui e poter riflettere su questo argomento spinoso. Il tema che vorrei trattare, lo stesso tema ma da un punto di vista religioso, chiaramente essendo la mia specializzazione, ma vorrei pensare soprattutto ai diritti della persona, cioè parlare non in generale naturalmente del problema religioso, ma del problema religioso in relazione ai diritti della persona di fronte ai problemi etici posti dalla scienza. E oggi il problema è il prolungamento dell'incertezza tra la vita e la morte, questa zona tra vita e morte. Ora, dal punto di vista della storia, dell'etica, il momento dei diritti personali e sociali ha avuto in passato momenti di grandezza, insomma, conquista anche di diritti, e molto si è anche insistito sul carattere del personale, sul carattere di ciascuno, no? Sulla capacità di ciascuno di prendere degli impegni, di mantenere degli impegni. Questi due ambiti, quello sociale e quello quindi del diritto sociale, il diritto personale e quello intimo della persona, insomma, sono stati certamente protagonisti dei secoli passati. Ora occorre dare una interpretazione etica anche della capacità umana di sorpassare la natura. È chiaro e evidente che non si può procedere senza limiti, perché il limite stesso fa parte della nostra intera filosofia dell'esistenza. Noi non possiamo fare a meno di lì, abbiamo bisogno, siamo limitati e la morte in particolare è un aspetto del nostro limite. Però è altrettanto vero che occorre una riflessione sulla stessa idea o concetto di limite. Il limite può essere assoluto oppure può essere solamente relativo, può essere immobile oppure potrebbe essere oscillante. Bene, l'essere umano è libero oppure deve obbedire a qualche istanza sovraordinata? Che cosa significa in questioni aperte come quelle che abbiamo appena sentito e come quelle che ci aspettano probabilmente, insomma, tutti noi? Che cosa significa in queste questioni della bioetica obbedire a Dio piuttosto che agli uomini? Questa è stata una bandiera che fin dal tempo degli apostoli, no, è stata sbandierata. Obbedire a Dio piuttosto che agli uomini è anche anche storicamente ci sono stati dei momenti molto forti di queste affermazioni, ma oggi il problema che noi poniamo sempre è oggi, hic vobis, hic salta, non raccontare cose che sono successe, dimmi oggi cosa devo fare. Allora io naturalmente di tutto questo lo tengo presente, come lo terrete presente voi come ambito generale, e mi occuperò degli aspetti più vicini all'animo religioso. E la mia tesi principale la posso esprimere semplicemente così. La morte, difficile accettare la morte, è difficile parlare della morte, secondo me non se ne parla abbastanza, anche nelle chiese, dove potrebbe essere anche trattato questo tema, siamo un po' resti a farlo. Comunque la mia tesi principale è, a proposito della morte, è semplicemente questa: la morte fa ancora parte della mia esistenza, della mia vita. Questa è la tesi base da cui io parto. Pertanto la morte non è un mistero oscuro, non ha profondità metafisiche in se stessa, non ha in sé per sé implicazioni trascendenti, avrà delle implicazioni per noi in quanto siamo credenti, non in quanto siamo confrontati con qualche mistero che non capiamo. In quanto credenti riflettiamo su questo che è il nostro limite. La morte, tutto ciò che essa comporta, prima che avvenga di fatto, è ancora sempre la mia esistenza. E assumo la mia esistenza come parte della mia vita, anche in relazione con Dio, come elemento del mio essere finito. Nella Bibbia abbiamo due, o almeno due, filoni concorrenziali. Per il primo, Dio sta dalla parte dei viventi e la morte è vista come un fatto naturale che accade ai vivi e pone fine al loro rapporto con la vita. Nella vita c'è il rapporto con Dio, nella morte questo rapporto non c'è, perché non c'è vita. E dove non c'è vita, non c'è neppure Dio. Non si pone il problema, Dio è Dio dei vivi. Questo è il primo filone. Secondo filone mette la morte nelle mani di Dio come una punizione. La morte non è più solamente un fatto naturale, ma ha una valenza teologica. A questo punto assume una valenza teologica. Dio se ne serve e perciò è il Signore anche della morte, è il Signore della morte in modo strano, insomma è comunque sempre sovraordinato alla morte, proprio perché è il Dio della vita e dei vivi. A volte si serve della morte come uno strumento, ma in entrambi i casi Dio sta interamente dalla parte della vita ed è fedelmente il difensore della vita contro la morte. Dio mantiene una supremazia sulla morte anche quando la usa come uno strumento di punizione. La morte quindi non è vista come una porta che si apre sull'aldilà, dove Dio vigila e aspetta. Dio è Dio dei vivi e non dei morti. Dio è fedele al patto con la vita e questo patto con la vita sussiste e si mantiene contro ogni smentita. La più grande smentita è ovviamente la morte stessa, che a questo punto diventa una contraddizione per la vita e per Dio stesso, ma il patto con la vita è più forte della morte. Questo viene detto, non so se questo viene detto semplicemente come una consolazione, ma potrebbe essere assunto molto più di una consolazione, come un elemento molto fondamentale nel nostro rapporto con la morte. La positività dell'esistenza è molto più forte di ogni altra considerazione sulla morte. Questo mi autorizza a sostenere che l'atto di morire fa ancora sempre parte della mia esistenza, appartiene tutto alla vita e alla responsabilità che ne abbiamo di fronte a Dio. Questa responsabilità ha molti volti e aspetti. Primo aspetto, l'abbiamo già toccato, cioè che questa positività non sminuisce il fatto che la morte sia un fatto legato alla nostra natura. La morte dimostra ed esprime la finitezza della nostra esistenza. Noi siamo degli esseri limitati, finiti. Il peggiore di questi limiti è sicuramente la morte. Ce ne sono altri che sono molto più accettabili, ma abbiamo tutti dei limiti, non fosse altro che perché apparteniamo a una cultura, a una famiglia, a una società, abbiamo dei limiti in quanto ci confrontiamo con altri, abbiamo dei limiti nel fatto che parliamo una lingua, che abbiamo determinate abitudini, non determinate capacità, ma tutto questo fa parte, è assunto molto, molto francamente nella nostra esistenza. Siamo capaci ad assumere questi limiti, anzi ci serviamo di essi. Il limite più grande, più grave, quello non accettato, insomma, che non accettiamo, è il limite della nostra esistenza, perché non c'è nessuna ragione perché io dovrei morire, non c'è nessuna ragione, però di fatto succede, e allora anche questo diventa un limite e devo imparare ad assumere questo limite come una cosa speciale, cioè devo metterci un po' di impegno probabilmente, no? Non devo semplicemente dire capita così, capiterà, oppure non voglio pensarci. Pensiamoci invece, cerchiamo magari anche di pensarci, non sarà mica una cosa spaventosa, sarà una cosa seria probabilmente. Allora, entriamo nei due questioni che vorrei toccare. La prima è: lasciamo a Dio, come qualcuno dice, la responsabilità, la totale responsabilità di recidere il filo della vita? Questa è la prima questione a cui cercherò di rispondere. La seconda è: qual è la mia autonomia, qual è l'autonomia della decisione che posso rivendicare come mio diritto? C'è una genealogia dei diritti, diritti personali, eccetera. Come possiamo usarli? E naturalmente questo lo può dire molto meglio un giurista, non un teologo, però il teologo può dire come prendiamo sul serio dal punto di vista teologico l'autonomia della decisione della persona interessata e del suo entourage. Primo problema, mettiamo la domanda, soltanto Dio ha diritto di decidere il momento della morte? Questa domanda attribuisce a Dio una funzione che Dio non ha. Mi opporrei prima di tutto alla nozione secondo cui bisogna aspettare che Dio ponga fine alla mia esistenza. E per questa ragione mi devo astenere assolutamente da ogni intervento o decisione. Questo modo di ragionare è naturalmente molto antico, ma forse un po' troppo antico per noi. Apparteneva alle antiche religioni che confondevano Dio e il destino. I latini, se non erro, parlavano di una delle parche che teneva in mano il filo della vita e a un certo punto tagliava con le forbici il filo della vita. Non esiste niente di simile nella religione cristiana. Dio in cui crediamo è il difensore della vita, sta dalla nostra parte e non dall'altra parte. Combatte al nostro fianco e assume, lo diciamo tutte le domeniche, assume su di sé le nostre sofferenze, liberandole dalla vanità e dal non senso, così come libera dalla nullità e dal non senso tutta quanta l'esistenza finita. Rispondiamo invece in un altro senso. Certo, la vita è un dono di Dio. La morte, in quanto appartiene alla vita, non può essere isolata e trattata come un fine, una fine o un fine, come un evento del tutto separato dal nostro esistere. La morte non ha un valore in sé, ci riguarda in quanto è uno dei nostri limiti e in questo possiamo e dobbiamo lentamente, ma sicuramente, appropriarci poco alla volta del suo evento e del suo significato. Quanto detto esclude la trasfigurazione della morte, il suo superamento mediante una sorta di idealizzazione. Se la morte appartiene alla vita e ne fa parte, e in un certo senso ne fa parte, benché ponga fine alla vita stessa, tuttavia questo non legittima in alcun modo l'idea che dare la morte oppure procurare la morte di sé o di altri sia lecito, diciamo, come farsi levare un dente. Non è proprio la stessa cosa. Sotto questo aspetto la morte resta un fatto a sé, senza rapporto con altri atti della nostra responsabilità. Non decido la morte. La morte mi appartiene senza essere un gesto della mia decisione, della mia autodeterminazione. In questo senso è atipica in mezzo a tutti gli altri eventi che mi riguardano. Un evento che non dipende da me. Se fosse per me lo eviterei. Non posso però evitarlo e proprio per questo posso assumerne in qualche modo la gestione. È un atto di cui io posso in qualche misura ancora disporre, come posso disporre di cose che dipendono di me, da me e dalla mia volontà. Non posso disporre della morte in quanto tale, posso però disporre delle modalità del morire, del modo con cui mi va di morire. E nessuno può costringermi a prolungare la vita se questo comporta una irragionevole sofferenza in un letto. Sì, già Epitteto ai suoi tempi, insomma, diceva che ogni cosa ha due manici, uno tollerabile e uno intollerabile. Occorre scegliere quello tollerabile. È un medico olandese del 600, protestante, che cita questa frase di Epitteto e la prova e dice, senza trarre tutte forse le conclusioni che ci piacerebbe, ma anche per noi, dice, non siamo soltanto costretti dalle cose, possiamo scegliere il minor male. Alcune cose sono, è possibile tollerarle, altre cose è impossibile tollerarle, oppure siamo autorizzati a non volerle tollerare. Domanderete a questo punto dov'è il confine? E questa è la domanda più interessante. Dov'è il confine tra le cose tollerabili e quelle intollerabili? Ebbene, la risposta è che il confine è sfumato e fluttuante. E forse per questo è difficile. Si possono prevenire eccessi, regolare dei casi lampanti, porre dei paletti, regolamentare dei fenomeni evidenti e chiari, ma è già difficile dire quando i fenomeni sono evidenti. Tutto sommato mi sembra che occorra tenere presente un criterio di realtà che rispecchia un grande ventaglio di situazioni particolari, verso il quale deve giostrare opportunamente un criterio restrittivo e uno di autonomia. Quindi, anzi meglio, due criteri, più di un criterio, uno più restrittivo e uno più di autonomia, senza che nessuna legge o regola possa in anticipo risolvere il problema per tutti e universalmente, o risolvere addirittura tutti i casi e tutti i problemi. Una soluzione astratta e imposta con divieti e regole restrittive forse salva l'anima di qualcuno, ma si riversa pesantemente sulla sorte concreta delle persone coinvolte. Qualcuno a volte salva la propria anima, dice bisogna fare così perché questa è la cosa giusta, ma non tiene conto di tutte le conseguenze del coinvolgimento delle persone che sono coinvolte con i loro sentimenti, con i loro familiari, con le loro valutazioni che sono specifiche in caso per caso. Per questo occorre quindi dare delle regole precise di comportamento per evitare abusi sia dei medici, sia dei familiari del malato, ma non si può per questo togliere agli interessati la facoltà di decidere che cosa vogliono, come e quando vogliono porre termine alla loro esistenza. La medicina è, fino a un certo punto, una scienza esatta. Oltre questo punto comincia una fase di incertezza. Dove passa il confine? Questo confine deve restare non aleatorio, comunque sia, però libero di oscillare, è libero quindi, libero per le valutazioni da fare. Le valutazioni possono essere a carico dell'equipe medica, o dell'equipe familiare, o di tutto insieme, ma c'è questo confine non aleatorio, non vogliamo che sia aleatorio, cioè aleatorio nel senso che qualche sia, ma però libero di oscillare. E per questa cosa, per raggiungere questo scopo, occorrono tre cose: il consenso informato, il parere professionale del medico della sua equipe, la consulenza di un cerchio di persone che può andare dai familiari alla comunità, sia essa di natura religiosa oppure di natura umanistica, e insieme con tutte le intersezioni possibili. E prima di tutto forse bisogna che ciascuno di noi impari una cosa, imparare a morire. Forse questa è una cosa difficile da capire o da imparare, ma dobbiamo tentarci. L'autonomia della decisione di ciascuno, ancora qualche minuto. L'autonomia, abbiamo tenuto quest'anno, almeno io, a me è capitato di partecipare a due convegni sull'autonomia del soggetto, uno fatto a Torino dall'associazione Filosofi Teologi e uno a Palermo, fatto, in cui c'era anche il presidente De Panti insieme, fatto dalla commissione bioetica della Chiesa Valdese. Poi ho partecipato sempre a Torino a una cosa molto interessante fatta da Luigi Bobbio, dal professor Luigi Bobbio e dal suo equip, della sua università, dove ha che si chiama Biennale Democrazia, e ogni due anni fanno una specie di inchiesta per sapere che cosa la gente pensa su un certo argomento. Quest'anno era l'argomento dato da discutere, era proprio l'argomento che stiamo trattando, cura terminale, testamento, cosiddetto testamento biologico e via. E qui si è visto anche in modo molto interessante, perché c'è stata tutta una procedura. Sono state scelte a Torino e dintorni, mi sembra 600 persone in vari ambienti, sono fatte incontrare, discutere, eccetera, e poi alla fine si è quantificato più o meno il loro punto di vista su un certo numero di domande. Il tutto può essere visto ancora, credo, sul sito del Biennale Democrazia di Torino. Beh, in tutti questi casi è stato molto interessante sentire diverse opinioni, e naturalmente poi chi la vede in un modo, chi la vede nell'altro, per dire che non è che non si faccia niente, qualche cosa si fa e si continua a riflettere. Bisogna salvaguardare il diritto della persona a disporre di cose che riguardano la propria uscita dall'esistenza. Un documento francese afferma che non si può togliere al soggetto la responsabilità della decisione. Tutte le leggi, eccetera, si fanno, vanno bene, perché affrontano certi limiti, però a questa ultima possibilità del soggetto di avere la sua propria responsabilità, ecco, non si può deresponsabilizzare, nessuno ci può estirpare la responsabilità che abbiamo riguardo a noi stessi. Perché un Parlamento possa fare le sue leggi, eccetera. Però fino a questo punto. A questo punto non ce lo lasciamo togliere, insomma, non lasciamo che ne vengano fuori degli argomenti che possono toglierci questa responsabilità, cioè possono togliere al soggetto umano quello che ne fa una persona umana, cioè per salvare la persona gli togli la responsabilità, per salvare, diciamo, la sua, una sua caratteristica personale, gli togli un'altra caratteristica personale che lui però ha o lei, che noi tutti abbiamo in quanto esseri umani. Quindi dobbiamo stare attenti a questi soppesamenti, no? Perché viene sempre fuori l'argomento, nessuno può attentare nemmeno alla propria vita, perché il valore della vita è un valore sovraordinato anche all'individuo. Ma su questo evidentemente si può discutere, perché no, il valore della vita è un valore dell'individuo, il valore della responsabilità è un altro valore dell'individuo, ci sono diversi valori tra di loro reciprocamente connessi. A volte più in conflitto tra di loro, a volte no, ma la pluralità dei valori è un punto da non abbandonare, perché il richiamarsi sempre solo a uno dei valori che è sovraordinato a tutti, questo qui è la molla dell'autoritarismo, perché chi dice che quello sia, chi dice per me, chi decide per me che quel valore vale più di me? Nessuno, evidentemente. Sono io, a un certo punto, pur con tutti i miei limiti, e qui c'è un'altra volta, bisogna accettare i propri limiti, pur con tutti i miei limiti, devo poter decidere su questioni di vita e di morte che mi coinvolgono così profondamente. Quindi, come vedete, anche da un punto di vista filosofico, e da un punto di vista teologico parimenti, la cosa non si presenta così ovvia, così semplice come spesso viene riassunta solamente a volte nei giornali. Allora, questo è un punto da tenere presente. C'è chi, ho con me dei molti ritagli di giornali, ma non ho tempo evidentemente di commentare tutto. Molto spesso si legge, ci sono dei titoli di libri, la sensazione, l'essere umano merita di conoscere la verità, oppure l'essere umano è destinato alla verità. Tutte queste affermazioni, questi titoli di giornale, questi titoli di libro, queste affermazioni solenni, andrebbero corrette in questo senso, dicendo: noi verifichiamo le verità, plurale delle verità, sono diverse le verità, e tutti coloro che parlano di valori intendono parlare di valori appunto al plurale, perché nessuno può mai dire in quel caso lì quel valore è sovraordinato a tutti gli altri, se non le persone interessate. Durante la discussione in Senato, adesso appunto ci sarà una discussione alla Camera, ma durante la discussione al Senato si disse che imponiamo il casco ai motociclisti e perciò possiamo imporre la nutrizione artificiale ai moribondi. Questo è un esempio semplice, forse. Mi sembrano però due casi diversi. Il casco previene un'eventualità e mi è imposto per il mio bene e per l'interesse comune. La sonda invece prolunga uno stato di sofferenza e quindi viene imposta non per il mio bene, ma per soddisfare un principio astratto. E allora qui già Kant ci avvertiva che nessuna legge può essere imposta, è uno dei principi del diritto che ci viene dalla storia, nessuna legge può essere imposta semplicemente per soddisfare dei punti di vista particolari, e nessun comitato di cittadini, dicono gli studiosi, i teorici della politica di oggi, nessun comitato di cittadini, nessuna chiesa o partito può in democrazia imporre con legge dello Stato regole che siano semplicemente direttive o che siano dedotte dalle direttive della propria parte o religione. La religione non comporta coercizioni di nessun genere se non per quelli che le vogliono imporre a se stessi. Noi dobbiamo perciò sottolineare l'uso della ragionevolezza più che imporre alla ragione umana delle regole desunte da verità qualsiasi. In conclusione, e ora che concluda, in conclusione sottolineo tre punti. Primo, la protezione dell'esistenza. Nessuna forma subdola di attentato alla vita. Non ci sono ragioni, tra virgolette, ragioni, sottolineando ragioni, non ci sono ragioni per dare la morte. Nessuna ragione può essere invocata da nessuno, anche dall'interessato, per attentare semplicemente alla vita. Nessun criterio in questo senso può essere ammesso in generale. Non si può dire muoia perché la sua vita non è degna di essere vissuta. È il provvedimento di Hitler preso nel settembre 1939, quindi 70 anni fa, che diceva appunto, promulgava una legge dicendo, usando la parola vita non degna di essere vissuta. Non esiste una vita non degna di essere vissuta. Questo è un primo punto. Non esistono motivi generali, non si possono enunciare motivi generali di questo tipo. Quindi qui finito. Secondo, la morte è un momento importante. Essa appartiene all'esistenza di ciascuno, non può però essere prolungata artificialmente. La condizione del morente non può essere prolungata artificialmente. Nessuno può avere il diritto di manipolare le sofferenze fisiche. È la Costituzione italiana, non sono io che lo dico, non siamo noi che lo diciamo, è la Costituzione italiana che uno dei suoi articoli ormai famosi, perché lo conosciamo, lo cominciamo a conoscere e a riconoscere, dice proprio questo. Ciascuno dice due cose: abbiamo diritto alle cure, però abbiamo anche diritto di dire stop alle cure quando questo lo sappiamo. Quindi questo è il secondo punto che riassume tutto quello che volevo dire. Terzo, regole poche e certe, in generale, invece molta cura nel particolare. Nel particolare occorre garantire l'autonomia e quindi la nostra scelta e quindi in una certa misura anche l'adozione del cosiddetto, perché lo dico cosiddetto testamento biologico? Perché non so chi è che ha tirato fuori questa traduzione dall'inglese. Dall'inglese, in inglese è molto più semplice la questione, perché noi tutti sappiamo che che i testamenti si fanno per essere aperti quando siamo morti. E allora vediamo, abbiamo lasciato 3 castelli al nostro nipote, 4 automobili Rolls Royce, eccetera, un altro, eccetera. Questo, ma sì, il problema è, possiamo fare un testamento che valga? Questo è il problema, che sia valido mentre noi siamo ancora in vita, per questo che si chiama in vita testamento. Bisognerebbe dire testamento dei viventi, del mentre sono vivi, insomma. Questo è, poi per qualche presto abbiamo tradotto biologico. Biologico sono le culture biologiche, non è un testamento. Il testamento è invece un documento che, pur chiamandosi testamento, cioè pur attestando quali sono le mie volontà, deve essere aperto non quando sono già morto, ma mentre sono ancora vivo, in modo che possano essere applicate le mie volontà con delle modalità, certamente. Bene, questo oggi non è possibile fare e credo che sarebbe nei nostri interessi di cittadini italiani dire vogliamo farlo, vogliamo poterlo fare, regolatecelo, diteci come deve essere fatto, ma lasciatecelo fare. Ecco, questo, con questo concludo e vi ringrazio.